Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non si possono cambiare, la forza di cambiare quelle che possono essere cambiate, ma soprattutto l'intelligenza per sapere distinguere le une dalle altre. Dal manuale di Epitteto.
Parole sagge che ci vengono dall'antichità e che costituiscono uno degli insegnamenti verso una vita felice. Del resto, chi non è alla ricerca della felicità? Ma la felicità, lo sappiamo, non dipende unicamente dalla nostra capacità di riflettere, di meditare in solitudine, benché questo sia un ingrediente fondamentale, ma ci sono naturalmente anche tanti altri fattori cruciali come la socialità, l'altruismo, i legami d'amore naturalmente e di amicizia che contano altrettanto. Eppure la conquista della felicità è il nostro chiodo fisso. Armando Massarenti suggerisce una via per trovare, ognuno con i propri mezzi, l'equilibrio necessario, e lo fa attraverso le pagine di un libro. La scommessa è mostrare che una formula neanche tanto complicata ce l'avevano proposta già i filosofi del mondo classico, elaborando massime e esercizi pratici che proponevano stili di vita improntati alla saggezza e al buon vivere. Istruzioni per rendersi felici, si intitola così il volume, raccoglie quindi una serie di brevi saggi ispirati alla lezione degli antichi, appunto, e al grande studioso dell'universo platonico Pierre Hadot, con cui Massarenti condivide una visione della filosofia come esercizio quotidiano. E uno degli aspetti interessanti di questo libro è che l'autore, come nel suo stile, chiama in causa le neuroscienze e la psicologia, a suffragare le tesi dei grandi pensatori alla luce quindi delle moderne scoperte e sperimentazioni. Ne parliamo con l'autore, il filosofo Armando Massarenti, responsabile del supplemento culturale Domenica del Sole 24 Ore, dove si occupa da anni di storia e filosofia della scienza, filosofia morale e politica ed etica applicata. Su queste note do il benvenuto ad Armando Massarenti.
Grazie, è un piacere poter fare questo incontro.
Con noi per condurci oggi nel mondo classico, abbiamo detto, in compagnia dei pensatori, i grandi nomi del pensiero del mondo antico, sulla via della ricerca della felicità. Il tema del suo lavoro e l'argomento di cui ci occupiamo infatti è Istruzioni per rendersi felici, titolo evidentemente ironico che prende spunto dal libro Istruzioni per rendersi infelici del geniale psicologo e filosofo Václavik, che racchiude tra l'altro un amaro e divertente apologo sul genere umano che però è molto eloquente. Partiamo da qui.
E infatti Istruzioni per rendersi felici, così come Istruzioni per rendersi infelici, mette l'accento su delle parole in fondo un po' basse, no? Istruzioni, cioè qualche cosa come una specie di manuale per rendersi felici, però c'è qualcosa di molto pratico, no? E quello che faceva Václavik era un esercizio ironico molto ben riuscito, no? In cui tutto ciò che noi facciamo per renderci infelici è ciò che è già nella realtà, cioè lui dava dei consigli e poi di fatto erano le cose che normalmente le persone fanno, sbagliando completamente la loro formula, tra virgolette, della felicità. E tra le cose che fanno è insistere sempre sugli stessi errori. Quindi l'apologo è quello di colui che cerca la chiave, l'ubriaco che cerca la chiave, continua a cercarla sotto la luce di un lampione, è notte, e gli chiedono: ma scusi, ma è sicuro di averla persa qui? No, dice, ma qui però c'è più luce. Ecco, allora se noi continuiamo a cercare soltanto dove c'è più luce, probabilmente ci mancherà tutto quell'insieme di cose che stanno intorno al fascio di luce, che invece probabilmente sono importanti. La filosofia ci può allargare lo sguardo in maniera decisa. Allora, rispetto all'operazione di Václavik, io qui faccio un'operazione, se vogliamo, doppiamente ironica e in realtà quindi molto seria, come dire, due ironie si annullano, ma poi non è proprio così, c'è molta ironia anche in questo libro. dove, insomma, invece di far finta di dare le istruzioni per rendersi infelici, prova a vedere se si possono dare davvero le istruzioni per rendersi felici attraverso la filosofia e attraverso soprattutto i filosofi dell'antichità e dell'ellenismo. Questo perché è lì che si trovano una serie di massime, di indicazioni per la vita pratica che poi in fondo la filosofia morale ha un po' abbandonato, no? Un po' abbandonato questa ricchezza, questa idea che c'è di cosa sono le virtù, di che cosa significa coltivare una propria natura, una seconda natura, avrebbe detto Aristotele, che appunto la natura è poi quella che ci rende uomini dotati di una morale, di una visione politica, della nostra capacità di stare con gli altri. Ecco, tutte queste cose la filosofia antica le ha fatte meglio rispetto alla filosofia moderna, che ha altri pregi, la filosofia di Kant o degli utilitaristi, e che però hanno lasciato un po' da parte questa idea della vita felice sostanzialmente, no? Perché sono filosofie di grande, anche se l'utilitarismo è comunque una grande filosofia che ci propone una felicità collettiva, ma solo sulla base però dell'utilità.
E allora torniamo subito sui suggerimenti degli antichi sul raggiungimento della felicità. Per i pensatori del mondo classico, la filosofia era innanzitutto una scelta di vita, voleva dire abbracciare uno stile di vita fatto di riflessione, fatto di ricerca. Il primo invito del percorso che intraprendiamo oggi è alla morigeratezza, o diciamo così, all'utilizzo saggio dei piaceri, e ci viene da Epicuro, Epicuro molto più morigerato della fama che la sua scuola si è fatta.
La morigeratezza di Epicuro sembra un po' un ossimoro, perché come Epicuro non era quello dei banchetti, appunto della vita epicurea fatta di grandi scorpacciate, di godimenti di ogni genere, eccetera, eccetera. In realtà, come tutti sanno, chi studia la storia della filosofia, Epicuro non era affatto questo, non era affatto un epicureo come lo si intende appunto nella modernità. Ma era, anzi, il suo famoso giardino era di fatto un orto, no? Era un orto dove si impara ad estirpare le radici del turbamento, dell'inquietudine, dei desideri illusori, dell'ira e dei germinanti affanni che sono l'ostacolo alla serenità. E questo è il modo in cui, appunto, metaforicamente, l'orto vero e proprio di Epicuro, cioè dove si coltivano degli ortaggi sostanzialmente e si fa una dieta molto morigerata, però appunto si estirpano anche tutte le cose negative e si cerca quella essenzialità che è comune poi a tutte le scuole e che troviamo appunto anche in Epicuro, la scuola che sembrerebbe la meno morigerata, almeno per la fama che si è fatta. Così come, sempre per andare contro certi luoghi comuni e nello stesso tempo dare dei suggerimenti pratici, no, che riguardano l'interiorità e il modo di coltivarla utile ancora oggi, anche gli stoici, verrebbe da dire, non erano poi così invece rigorosi e rigidi come spesso li si dipinge. Negatori, per esempio, dei piaceri. Sia gli epicurei sia gli stoici hanno in comune questo fatto di cercare un equilibrio tra le varie caratteristiche che compongono la natura umana e i nostri atteggiamenti verso il mondo, verso noi stessi, verso gli altri. E quindi un uso saggio dei piaceri lo troviamo sia in Epicuro sia negli stoici. Ecco, questi esercizi sono esercizi, non a caso ho usato questo termine, perché sono un modo di riproporre con modalità diverse una grande lezione di un grande storico della filosofia antica che è Pierre Hadot, il quale ha riscritto tutta la storia della filosofia antica in questi termini, cioè mostrando che c'è un elemento pratico praticamente in tutto ciò che facevano i filosofi antichi fino appunto al tardo ellenismo. Che il tratto fondamentale era appunto questo elemento pratico, questo fare continui esercizi che consistono poi nell'estirpare, appunto, come dicevamo prima, le radici del turbamento, le erbacce, quindi le radici del turbamento, applicando la metafora, no? Alla nostra interiorità, e che giorno per giorno, appunto, davano a questi filosofi, a coloro che avevano scelto di vivere una vita filosofica, e qui va sottolineato l'aspetto della vita filosofica, non tanto dell'essere filosofi in senso semplicemente teoretico, perché, sottolinea Hadot, e questa è una lezione veramente molto attuale, molto che può essere attualizzata, e ciò che io cerco di fare nelle istruzioni per rendersi felici è questo, attualizzare fortemente questa lezione. La filosofia è una scelta di vita, è scegliere uno stile di vita, è scegliere una vita poi fatta di ricerca e di riflessione, come diceva Platone, cioè meglio diceva Socrate e lo riporta Platone, una vita degna di essere vissuta, una vita piena di ricerca, in questo senso, ma proprio nella vita anche quotidiana, no? Cioè nel riflettere sulle cose che si fanno, nel riflettere sulle proprie scelte in maniera ponderata, sicura, matura, e oggi questo è molto importante quanto lo era nell'antichità.
L'imperatore Marco Aurelio è un esempio perfetto.
Sì, Marco Aurelio è un autore molto importante in questo approccio di vedere la filosofia come soprattutto filosofia pratica e nel vederla appunto come un insieme di esercizi. Questo esercizio, che poi troviamo anche in Ovidio, del volo stellare, è un esercizio particolarmente significativo e particolarmente centrale, perché significa semplicemente questo, cioè immaginare noi stessi ridimensionando la nostra importanza, vedendoci da lontano, immaginando appunto di fare un volo tra le stelle e poi rivedendo tutto anche in maniera realistica come è fatto l'universo, per poi tornare a terra e vedere le cose in una maniera che fa sì che dobbiamo dare meno importanza a cose che invece prima ci sembravano enormi e che soprattutto ci mettevano al centro. Quindi questo è uno degli esercizi molto importanti. Marco Aurelio è un autore importante in tutto questo approccio perché, come aveva sottolineato Pierre Hadot, è proprio da lì che era partita l'idea di rileggere la filosofia antica in questo modo, perché i ricordi o le memorie, come vengono intitolate, che sono il libro di Marco Aurelio, non si capisce bene che tipo di libro siano dal punto di vista dei moderni, no? Cioè è un diario, oppure sono degli appunti sparsi qua e là. E c'è dentro una filosofia, che è la filosofia appunto di un imperatore che però vive una vita quotidiana, no? Vive una vita quotidiana fatta di esercizi di questo genere, che però sono esercizi altissimi, importantissimi, eccetera. E allora Pierre Hadot diceva, ecco, non vuole fare un trattato, non vuole come invece più avanti avrebbe fatto la filosofia, ma vuole far sì che tutto ciò che potrebbe anche essere materia di un trattato, per esempio anche vedere come è fatto questo universo dentro il quale uno fa il volo stellare, diventa appunto oggetto invece di questo modo di fare filosofia, scegliendo appunto di vivere filosoficamente. Ed è ancora più significativo che sia un imperatore che costruisce una filosofia molto simile nei suoi tratti di fondo, perché sempre di filosofia stoica si tratta, di uno che è stato invece uno schiavo come Epitteto, perché gli ingredienti di fondo sono gli stessi, cioè la condizione umana è la stessa e i modi per gli esercizi, appunto, tipo il volo stellare, sono gli stessi, qualunque sia la condizione in cui noi ci troviamo. Possiamo citare anche altri due esercizi che vengono fatti soprattutto dagli stoici, anzi uno dagli stoici e l'altro dagli epicurei, che uno è quello di immaginare che sia sempre l'ultimo giorno della nostra vita, cioè vivere con tale intensità ogni giorno della nostra vita pensando che poi non ce ne saranno più e quindi tutto ciò che ci arriverà dopo sarà compensato come un immenso regalo che ci viene fatto. Oppure l'altro, che è quello del pensare che invece è sempre il primo giorno, cioè quindi avere nell'atteggiamento della nostra vita come quello di un bambino che scopre le cose, che è sempre stupito, immerso in quella meraviglia che poi Aristotele diceva che è la fonte propria della filosofia. Nell'antichità i filosofi erano un po', appunto, sceglievano di fare una vita non tanto normale, nel senso che si riunivano appunto in scuole e lì esercitavano questa loro facoltà attraverso appunto degli esercizi che venivano ripetuti quotidianamente e che costituivano così una dottrina che era però qualcosa di molto pratico, che serviva a loro per vivere una vita il più possibile felice, o perlomeno, visto che avevano una grande consapevolezza anche dei mali che sono implicati nella condizione umana, una vita meno infelice possibile, dove appunto i turbamenti e anche le stesse ineluttabili sciagure che capitano nell'esistenza degli umani fossero appunto, diciamo, gestite da una visione filosofica che però era anche un continuo suggerimento pratico, no? Su come comportarsi, per esempio, rispetto al fato che noi non possiamo determinare, no? Ma che è qualcosa che ci capita. Per cui, per esempio, c'è anche nella tragedia greca, no? C'è questa idea molto forte dei dilemmi morali, no, che l'individuo si trova a dover affrontare.
Lei ha citato, Armando Massarenti, lei ha citato il fato e un altro punto centrale per rendersi felici è proprio anche il saper distinguere tra ciò che possiamo evitare, possiamo cambiare, possiamo combattere, ciò che invece non dipende da noi. E in questo senso ci viene in aiuto Epitteto nel suo manuale che si apre proprio con il principio forse più
più importante della sua filosofia, che è proprio questo, il riuscire a distinguere ciò che sì. dipende da noi e ciò che invece no.
Ecco, infatti, tra l'altro Epiteto mi permette di dire anche un'altra cosa, un altro punto di riferimento implicito in questo libro è, oltre a Pierre Hadot, è Giacomo Leopardi, cioè nel senso che Giacomo Leopardi, come si sa, aveva tradotto il manuale di Epitteto, ma non solo, aveva pensato di scrivere una serie di trattati, tra cui uno si chiamava proprio Trattato di filosofia pratica, ed erano trattati ricavati dallo Zibaldone, cioè erano parti dello Zibaldone che lui aveva individuato, per cui adesso è uscito lo Zibaldone tematico, che individua, fa vedere proprio bene questi progetti editoriali che aveva Leopardi. Epitteto era un po' il centro. Il manuale di filosofia pratica rimanda chiaramente al manuale di Epitteto, e lui individua in Epitteto proprio il filosofo che può dare suggerimenti utili proprio all'uomo moderno. Una formula forse la possiamo ricavare proprio da Epitteto, ed è una formula molto bella secondo me, perché rimanda al fatto che la ricerca della felicità o il coltivare una propria felicità personale o collettiva è qualcosa di molto impegnativo, non è qualcosa che ci cade dal cielo, è qualcosa che ogni giorno ci vede impegnati in qualcosa di faticoso anche, e soprattutto c'è questa idea continuamente appunto della necessità, del fatto, delle cose che non possiamo controllare, ma che nello stesso tempo noi siamo individui liberi e quindi possiamo anche fare delle cose. Allora la formula della felicità in questo contesto diventa una specie di preghiera che è stata ricavata proprio dal manuale di Epitteto, che praticamente dice così, parafrasando un pochino ma anche riassumendo il concetto fondamentale di Epitteto, del suo manuale, dice che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non si possono cambiare, la forza di cambiare quelle che possono essere cambiate, ma soprattutto l'intelligenza per sapere distinguere le une dalle altre.
Che è fondamentale. Ecco, c'è questa frase che capita sempre più spesso di leggere in rete, tra blog e social network, che dice «praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso», che è un invito certamente naif, che richiama però un problema filosofico centrale, un aspetto importante della ricerca della felicità, che è quello delle virtù, ossia coltivare le virtù, anche perché secondo le recenti ricerche nell'ambito delle neuroscienze e della psicologia esiste un, chiamiamolo così, ritorno personale nel compiere buone azioni, ed è il motivo per cui fare del bene, fare beneficenza, fare volontariato fa bene anche a chi lo fa.
Sì, e dunque fare azioni di bellezza a casaccio è una frase che si trova in Facebook, che gira nella rete, ma che in fondo è giusta, no? Perché qualche cosa tra gli ingredienti veramente importanti per la felicità personale c'è proprio questa gratuità che noi cerchiamo continuamente, no? Il fatto che ci si fanno delle cose in maniera non autointeressata. Questo è un altro dei vari argomenti trattati nel libro, confermati dalle neuroscienze e dalla psicologia morale, da vari esperimenti che sono stati fatti negli ultimi decenni, che disegnano proprio un'idea di cosa rende felice le persone e di che cosa le può rendere felici anche quotidianamente. E le cose più belle della nostra vita sono le azioni appunto di tipo altruistico. Questo rimanda a un tema che era classico nella filosofia antica, cioè proprio il rapporto tra virtù e fortuna, cioè tra il fatto che io coltivo le mie virtù, e questo lo troviamo, c'è anche un capitolo su Machiavelli, perché Machiavelli, autore certo moderno, ma che si rifà molto a questa filosofia antica proprio nel trattare quello che è il centro del suo più importante, più famoso libro, cioè Il Principe, che è appunto tutto un trattato sulle virtù, in questo caso del principe, di chi deve mantenere, governare gli stati, e la fortuna e anche la sfortuna che fa sì che per esempio il Valentino, che pure aveva tutte le virtù, fallisca dal punto di vista di Machiavelli, fallisca in quel caso. Quindi non è detto che le cose vadano bene, però coltivare le virtù anche in senso più propriamente morale, perché quelle di Valentino sono più delle virtù di tipo politico, insomma, è comunque importante in sé, e quindi c'è anche qui ritroviamo questa gratuità. Poi uno si deve chiedere che cos'erano queste virtù, come venivano concepite. Allora i riferimenti sono soprattutto Aristotele, l'Etica Nicomachea in particolare, in cui c'è una spiegazione molto chiara di cosa significa. E lì troviamo anche una definizione importante di cos'è la felicità e di cosa la distingue, per esempio, da molto, in certo modo, che ha avuto prima la filosofia morale di stampo utilitaristico, poi anche la stessa idea degli economisti, no? Della welfare economics, no? Che tipo di benessere, che tipo di felicità viene fuori, e molti critici di oggi, tra cui Amartya Sen, si rifanno proprio ad Aristotele per mostrare le carenze di questo modo più moderno, no? Tipico del welfare contemporaneo di pensare alla felicità.
E riportando il pensiero antico applicato ai nostri giorni, facendo dialogare Aristotele con il nostro contemporaneo, come nel suo stile, Armando Massarenti.
A me piace citare, dal punto di vista delle virtù, la canzone di De Gregori, anche se sicuramente De Gregori non aveva in mente l'etica nicomachea, ma è come se la riassumesse, perché la leva calcistica del 68, no? Di non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è da questi particolari che si vede un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia, qui si citano proprio delle virtù, ma soprattutto si cita il fatto che il singolo gol non determina la bontà del giocatore, ma la bontà del giocatore è tutto questo insieme di capacità. No. Eudemonia per Aristotele è una sorta di fioritura umana totale, no? Una fioritura umana di tutte le capacità che determinano poi un essere umano davvero maturo, davvero definibile come propriamente umano. Noi oggi siamo più pluralisti, pensiamo che ognuno possa scegliere vari stili di vita, forse possiamo scegliere anche di coltivare diversi tipi di virtù, ma comunque la struttura più o meno è quella, rimane quella. Cioè, Aristotele ci aiuta a capire bene che una rondine non fa primavera, che un gol di Nino non lo rende un buon giocatore se non ha sviluppato tutto il resto, e che una singola azione altruistica, una singola azione coraggiosa non fa di noi uomini altruisti, uomini coraggiosi, ma è tutto ciò che invece abbiamo coltivato per rendere possibile questo che ci definisce come tali.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mannino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai.
E si chiude qui questa puntata dedicata alla ricerca della felicità in compagnia del filosofo epistemologo Armando Massarenti, come sempre con qualche indicazione bibliografica. I temi trattati oggi con Massarenti sono articolati nel suo volume Istruzioni per rendersi felici, come il pensiero antico salverà gli spiriti moderni, edito da Guanda. Ricordo anche il citato Istruzioni per rendersi infelici di Paul Watzlawick, edito da Feltrinelli nel 1983. Ricordo anche che potete ascoltarci nelle pagine online di Geronimo Filosofia e in podcast sul nostro sito RSI. Da Michela Daghini, un saluto.